Sabato 18 luglio, quindicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Iniziamo la riflessione di questo giorno ricordando due verità annunciate nel libro del Coelet. Prima verità: poiché non si pronuncia una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Infatti il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha lunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. E non sarà felice l'uomo empio, e non allungherà come un'ombra i suoi giorni, perché egli non teme di fronte a Dio. Coelet 8, 11, 13. Seconda verità. Conclusione del discorso: dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Coelet 12, 13, 14. Quando l'uomo è nel peccato, sempre segue la morte della sua intelligenza, della sua razionalità, del suo cuore, dei suoi sentimenti e della sua volontà. Nel peccato tutta la natura dell'uomo, che in natura è chiamata alla luce, seguendo le vie della sana razionalità e della retta intelligenza, si trasforma in natura che avanza verso le tenebre, sorretta da una razionalità depravata e da un'ottenebrata intelligenza. Nel peccato la luce viene trasformata in tenebre e le tenebre in luce, il bene in male e il male in bene, la giustizia in ingiustizia e l'ingiustizia in giustizia. Nel peccato Dio viene dichiarato un idolo e l'idolo viene elevato a Dio. Nel peccato la non umanità viene osannata come vera umanità e la vera umanità vilipesa e declassata come non vera umanità. Nel peccato oggi la vera natura la stiamo dispezzando e dichiarando per legge umana non natura. La non natura invece viene intronizzata sempre per legge umana come vera natura. E cosa giusta alle due verità attinte dal Coelet aggiungere una terza verità, questa volta presa dal libro della Sapienza. L'uomo uccide con la sua malvagità, ma non può far ritornare uno spirito che se n'è andato. Nel libro un'anima già accolta nel regno dei morti. Sapienza 16, 14. Nel peccato oggi l'uomo è governato da una storta e insipiente logica di peccato. Qual è questa storta e insipiente logica di peccato? Questa logica è racchiusa in una sola frase: il passato è passato, ieri era ieri, oggi è oggi. Bene, il passato non è passato. Le conseguenze dei peccati di ieri sono eterne. Ieri non è ieri, ieri vive oggi, nelle sue conseguenze di ingiustizia, malvagità, cattiveria. Oggi non è oggi, perché oggi è il frutto di ieri. Cristo Gesù ha redento il peccato, ci ha liberato dalla colpa, ha perdonato le nostre iniquità. Il male del primo peccato e di ogni altro che si commette ogni giorno ci divora come il tarlo divora il legno. Ieri vi era un bel campo di grano, biondeggiante, pronto per la mietitura. Un uomo passa, accende un piccolo fiammifero, lo appoggia ad uno solo stelo, lo stelo brucia e tutto il campo viene ridotto in polvere. Ieri il campo era biondeggiante, oggi è un tappeto di cenere. Il passato non è passato, ieri non è ieri, oggi non è oggi. Oggi si è senza grano, senza pane, senza fonte di vita. Il Signore oggi, per mezzo del suo profeta Michea, ci mette in allarme. Il male sempre produce i suoi frutti di morte. Qual è il più grande frutto di morte prodotto dal male? Allontana dall'uomo la sorgente della vita che è il Signore. Il male è in tutto simile all'avvelenamento di una sorgente di acqua in un deserto. Il viandante prima l'avvelena e poi, per la grande sete, la beve. Bevendo l'acqua da lui avvelenata, avvelena se stesso e ogni altro viandante. Questa è la grande potenza del male. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Quando nella scrittura santa il Signore minaccia un guai, significa che i frutti del male commesso saranno amari, molto amari e tristi. Il male produce morte, solo morte, ogni morte. Chi vuole dare al mondo frutti di vita si astenga da ogni male. Chi fa il bene è il più grande benefattore dell'umanità. Nel bene il suo albero produrrà solo frutti di bene per ogni uomo. Leggiamo Michea 2:1-5. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore, ecco io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo. E non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà, siamo del tutto rovinati. Ad altri gli passa l'eredità del mio popolo. Non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sto spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tira a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Il Signore ricorda al suo popolo che la dimora nella terra è condizionata all'obbedienza all'alleanza giurata. Se il popolo rifiuta il suo Signore, non obbedisce alla sua legge, si abbandona all'idolatria e ad ogni altra iniquità, la terra lo rigetterà, si ribellerà a lui, lo farà andare in esilio. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorti per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Se tu uomo ti abbandoni al male, sappi che il male ti consumerà. Quando si dividerà la terra, tu non esisterai. Sarai stato divorato dalla tua iniquità. E proprio della natura del male condurrà alla morte coloro che lo commettono. Lettura del Vangelo. Possiamo applicare ai farisei quanto il libro della Sapienza dice degli empi e degli iniqui. Tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre decisioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventata per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo. Perché la sua vita non è come quella degli altri ed è del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e siano lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamola alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamola a una morte infamante perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Sapienza 2, 12, 20. Ecco cosa rivela oggi il Vangelo. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Perché i farisei decidono di far morire Gesù? Perché Gesù con la sua parola e le sue opere rivela qual è la vera religione. Rivelando qual è la vera religione, mette in luce ogni falsa religione. Dalla vera religione di Gesù appare subito in grande evidenza la falsità della religione dei farisei e degli scribi. E questa è la missione del vero discepolo di Gesù, manifestare al mondo la vera religione. Nel mondo dei discepoli di Gesù sempre vi sarà questa guerra, questa sorda opposizione, questa battaglia. Il vero discepolo di Gesù mostra qual è la vera religione che nasce dal Vangelo. Il falso discepolo di Gesù non ama che la sua falsa religione venga alla luce e per questo necessariamente combatterà contro il vero discepolo di Gesù fino alla sua eliminazione. Le vie per la sua eliminazione sono altamente scaltre, sofisticate e sempre nuove. Il vero discepolo di Gesù una cosa sola deve fare: rimanere sempre nella verità della religione secondo la purezza del Vangelo. Leggiamo il testo di Matteo 12, 14, 21. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce, né spezzerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Mentre i farisei pensano a come fare per eliminare Cristo Signore a causa della sua vera religione, Gesù invece pensa a come portare a compimento il suo altissimo mistero e il ministero di Messia, di Salvatore, di Redentore. Mentre l'uomo pensa il male contro di lui, lui pensa come arrecare loro il più grande bene. Mentre l'uomo va contro Gesù con ogni violenza e arroganza, Gesù va verso ogni uomo con dolcezza, mitezza, amore, misericordia, pietà, compassione. Mentre l'uomo continua a vivere la sua falsa religione, che è religione di invidia, stoltezza, insipienza, odio, superbia, incapacità naturale di vedere il bene, Gesù invece continua a vivere la vera religione della purezza del suo amore universale verso giusti e ingiusti, amici e nemici, credenti e non credenti. E proprio della vera religione l'amore universale. Ecco cosa dice la profezia della vera religione del Messia, del Signore. Non spezzerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. La vera religione è la religione della vera speranza. Qual è la vera speranza che il Messia porterà sulla nostra terra? La vera speranza è il frutto della vera religione. Qual è allora la vera religione che il Messia vivrà e testimonierà sulla nostra terra? e la religione dell'esperienza espiazione vicaria, e la religione del prendere su di sé i peccati del mondo al fine di espiarli, e la religione del Messia che fa sue le colpe, le sofferenze, i drammi dell'umanità al fine di dare all'uomo il suo Santo Spirito, perché ogni suo discepolo possa anche lui divenire uomo dalla vera religione. La vera religione è la religione dell'assunzione. Si assume per liberare, si assume per redimere, si assume per salvare, si assume per colmare di vita eterna, si assume per trasformare ogni cosa in verità, giustizia, luce. La vera religione è quella che toglie il peccato del mondo. Ognuno lo toglie dal suo corpo, assume nel suo corpo il peccato del mondo a fine di toglierlo e espiandolo. La vera religione è così proclamata e vissuta dall'Apostolo Paolo. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Colossesi 1,24. Madre di Dio, angeli santi, fate che ogni discepolo di Gesù sia cristiano dalla vera religione. Amen.